Ti ritrovo ancora qui, Chiara?
Sì, dalla filosofia a...
Da una domanda impressionante con cui siamo iniziati. Posso fare una domanda? Adesso la faccio subito, una domanda invece tremendamente semplice. Intanto presento Barbara Gallavotti.
Ciao Federico, buonasera a tutti.
E Alessandro Montemaggiori, ornitologo.
Buonasera a voi e agli ascoltatori.
Buonasera. Allora, la domanda tremenda che vorrei fare. Parliamo di cuculi, no? Ma i cuculi sono, non vorrei sbagliarmi, non sono quelli che fanno cucù.
Facciamo rispondere all'ornitologo, direi di sì.
Sono esattamente quelli che fanno cucù invece.
Ah, sono loro.
Sono proprio loro.
Noi abbiamo incominciato la trasmissione con una domanda sul perché la scienza, perché addirittura in generale, questa mi rendo conto che è una domandina molto più, però fondamentale.
Un po' più banale.
Perché parliamo di... Ecco, allora, di che cosa parliamo? Barbara, introducila.
Parliamo di uno studio che è stato fatto all'Università di Cambridge, che torna su un argomento di cui abbiamo già parlato, la lotta fra un uccellino che si chiama tessitore parassita e un altro che si chiama becca moschino africano. È un eterno confronto ed è la versione africana di quella battaglia che in Italia vede opporsi, nei nidi europei vede opporsi i cuculi a diverse altre specie che vengono parassitate. Insomma, il punto è sempre questo: ci sono degli uccelli che depongono le uova in nidi altrui e ingannano gli ospiti malcapitati, che quindi si trovano a nutrire degli uccellini che non sono i loro piccoli. Ora, in Africa le vittime potenziali, a quanto emerge dallo studio inglese, dispongono di armi di difesa che sono veramente molto sofisticate. Infatti depongono uova difficilissime da imitare e di conseguenza spesso riescono a individuare ed eliminare quelle che non sono loro. Quindi io vorrei chiedere ad Alessandro Montemaggiori subito di raccontarci lo studio di Cambridge.
Sì, allora, lo studio è stato condotto in Zambia e, come dicevate voi, in studio ha per rattori il tessitore parassita e una serie di beccamoschini africani che hanno sviluppato una serie di strategie diverse per accorgersi che le uova del parassita sono state deposte nei loro nidi. E le strategie sono di diversa natura, perché c'è una specie, la prigna dai fianchi fulvi, che depone uova molto diverse a livello individuale, sia nel colore che nella struttura delle macchie, e quindi rende difficile, se non impossibile, l'imitazione da parte del parassita. C'è invece un'altra specie, la cisticola faccia rossa, che invece non depone uova così sofisticate e uniche, ma è in grado di riconoscere anche la minima differenza di colore e sfumatura tra le sue e quelle di un eventuale parassita, grazie anche ai quattro tipi di coni che hanno questi animali sulla retina dell'occhio, a differenza di noi che ne abbiamo per esempio solo tre. C'è infine una terza specie, che è la cisticola chiniana, che invece adotta entrambe le strategie e proprio per questo non è una specie parassitata dal tessitore parassita. Insomma, è un esempio splendido di coevoluzione adattativa.
E sembra proprio che il parassita abbia ben poche speranze in una situazione del genere.
Appunto.
Beh, in realtà non è così, perché bisogna tenere presente che il comportamento di parassita ha un vantaggio duplice dal punto di vista di sviluppo evolutivo. Intanto poter deporre più uova in più nidi e in questo modo quindi minimizzare il rischio di perdere la prole nel caso di uno dei nidi venga predato, per esempio. E l'altro enorme vantaggio per un uccello è evitare il grosso e defaticante investimento della cova e dell'allevamento dei piccoli. Quindi anche se solo parte della prole, diciamo, riesce a sopravvivere, è comunque un successo.
E poi bisogna dire che effettivamente se si supera questa prova dell'uovo e se il nidiaceo riesce a nascere, poi la strada è piuttosto in discesa.
Esatto. È in discesa perché negli uccelli lo stimolo di un becco aperto è irresistibile per un genitore che spesso addirittura imbocca piccoli che non sono neanche suoi quando li trova a fauci spalancate, per cui quando il piccolo parassita nasce gli basta aprire il becco per essere nutrito.
Ecco, io ora ho una domanda per l'ornitologo. Senta Montemaggiori, ma questo è quello che succede in Africa con le specie africane. Qui con i nostri cuculi europei come siamo messi? Anche le nostre specie si sono un po' fatte furbe.
Diciamo che da noi abbiamo solo due esempi di parassiti simili al tessitore parassita, e sono il cuculo comune e il cuculo dal ciuffo. E sono entrambe specie piuttosto grandi, solo che il cuculo comune parassita generalmente piccoli uccellini, passeriformi sostanzialmente, fino a 50 diverse, mentre il cuculo dal ciuffo è un parassita specializzato nel deporre le uova nei nidi di gazza.
Ecco, e le gazze e questi passeri non hanno ancora sviluppato queste strategie di cui ci raccontava finora?
No, perché generalmente le uova di questi uccelli, cioè dei parassitati, sono generalmente monocromatiche, quindi di facile imitazione da parte del parassita. Inoltre, per sostituire le uova dell'ospite con le proprie, senza che questo se ne accorga, i cuculi ricorrono anche a un camuffamento vero e proprio, infatti assomigliano moltissimo, sia nel piumaggio che nel tipo di volo, allo sparviero, che è un temutissimo predatore per gli ospiti, ovviamente. Appena questi li vedono, li confondono con uno sparviere, abbandonano momentaneamente il nido e lasciano il tempo al parassita di sostituire le uova con quelle proprie.
E poi dopo la schiusa cosa succede?
Dopo la schiusa avviene qualcosa che ai nostri occhi può sembrare molto crudele in realtà, cioè il pulcino di cuculo, per esempio nel cuculo comune, nasce un paio di giorni prima dei fratellastri geneticamente e istintivamente butta fuori dal nido tutto quello con cui la sua schiena viene a contatto, per cui le altre uova e i piccoli. È una questione però di sopravvivenza, poiché siccome il parassita è di dimensioni molto maggiori dei genitori adottivi, può pesare fino a 10 volte più di loro, per crescere ha bisogno di tutto il cibo che questi sono in grado di portargli e quindi non può permettersi di avere come competitori i fratellastri.
Non si è sviluppato nessun caso, Montemaggiori, di un uccellino che appena ha il suo piccolo che è uscito dall'uovo lo prende magari con delicatezza, come sanno fare gli animali, e lo porta così nel nido, visto che lì, a quanto pare, lei ci diceva, basta aprire il becco e si è nutriti. No, non esiste niente di questo genere finora.
No, perché il genitore, nel momento in cui gli si schiudono le uova, considera come propria prole quella che lui ha covato.
Certo.
Di fatto quello è un suo figlio. Diciamo che l'istinto di cura parentale dei genitori è un istinto fortissimo, per cui realmente, addirittura nel cuculo dal ciuffo, che non ha bisogno di uccidere necessariamente i piccoli al momento della nascita, perché i piccoli sono grandi come lui sostanzialmente, quello che è proprio il colore dell'interno del becco, per cui il cuculo del ciuffo ha un becco molto più colorato dei fratellastri e in questo modo ottiene più cibo sostanzialmente. Questo che vuol dire? Vuol dire che non necessariamente i fratellastri andranno a morire se c'è molto cibo, ma se ce n'è poco, chi sopravvive è sicuramente il cuculo del ciuffo, perché è quello che viene alimentato.
E poi il parassita non vuol covare.
Assolutamente, il parassita lo fa per evitare proprio di covare e di allevare la prole.
Beh, scusami, certo, una strategia furba.
Dall'inizio. Grazie Montemaggiori, buon lavoro.
Grazie, grazie agli ascoltatori.
Ciao Barbara, ricordiamo che sul nostro sito www.moebiusonline.eu ci sarà, in merito a questa notizia, in merito a questo servizio, anche un riferimento.
Un bel video esplicativo su quello che succede nei nidi.
In realtà è un brevissimo filmato, ma è piuttosto impressionante, devo dire.